vi chiederò un particolare impegno in questa predica, che dà inizio al percorso che vogliamo fare un po' di fondo sul tema di Dio durante tutto l'itinerario che ci porterà fino a Natale. E quindi vi chiedo, sia per un po' di tempo, sia per l'impegno, così una particolare fatica. Questa festa, con queste dichiarazioni e con questi riti che rischiano di suonare falsi, sai, dichiarare Cristo re ha del ridicolo. No. Questa festa è impietosa. Cristo re dell'uomo e dell'universo. È impietosa perché il re dovrebbe passeggiare nel suo regno, in casa sua, tra noi come in casa sua, e dovrebbe conversare con noi, con i suoi, come con amici, familiari. E invece no. Invece Dio appare stranamente assente da questo mondo. Anche se non ci fosse, questo mondo non se ne accorgerebbe. Qui, in questa che dovrebbe essere la sua casa, la domanda che gira più frequentemente a proposito di lui, anche tra i cristiani, perché si dicono ancora così, la domanda che gira più frequentemente è questa: ma ci sarà davvero? Addirittura a molti sembra dar fastidio persino il suo nome, non parlo degli stupidi che bestemmiano, cioè parlo degli intelligenti diventati indifferenti a Dio. Eppure, per come Dio aveva messo le cose, quello che poi i preti continuano a chiamare il piano della salvezza, e a chi gli interessa, comunque loro continuano a dire il piano della salvezza, come se fosse il piano che tutti aspettiamo, il piano della creazione, dell'incarnazione, della redenzione, della speranza, per come Dio ha messo le cose, lui non è lontano da noi. Dal punto di vista di Dio, il piano è questo, di incontrarci nella vita di ogni giorno. Ecco, questa è un po' la tesi, se volete, su cui vorremmo muoverci in questo itinerario. La nostra vita parla di Dio. La notizia di Dio, la parola di Dio, l'informazione che Lui dà di sé è inscritta dentro le forme della vita, dell'esperienza quotidiana. Noi non possiamo sapere cos'è la vita. Non possiamo sapere chi siamo noi se non lo chiediamo a Dio, se non ci confrontiamo con Lui. E non possiamo sapere chi è Dio se non chiediamo alla nostra vita chi è. E quindi, seconda parte della tesi, se succede invece che la nostra vita non parla di Dio, se succede che Dio sembri nascosto, addirittura assente, vuol dire che la vita, così com'è vissuta in questo mondo, lo occulta, lo nasconde, non lo lascia parlare, ci mette davanti delle tele. Vuol dire che questa eclisse di Dio è dovuta al contesto della cultura, alle forme di vita che plasmano la nostra coscienza, la nostra visione della vita, e quindi nascondono la presenza di Dio. Proviamo a spiegarci un po'. Sono temi sui quali abbiamo lavorato tanto l'anno scorso, il rapporto alla parola di Dio, alla Bibbia, cercate di recuperare, perché sono cose che ci stanno ricollocando in maniera nuova, diversa, in un rapporto con Dio. L'uomo moderno sta riparlando, reimparando a parlare di Dio. Bisogna lavorare per fare queste cose, si può essere così superficiali come siamo noi. Proviamo a spiegarci. La vita, il vivere meglio, contiene dei significati, cioè la vita non viene così e basta, viene accompagnata da parole, contiene delle evidenze, delle parole, delle promesse, delle parole messe lì prima da qualcuno, che orientano la vita, le indicano il senso. La vita rivela insieme il volto di Dio e dell'uomo insieme, dicendoci chi è mio padre, chi è mia madre, chi è mia sorella, chi sono i miei fratelli, chi è il prossimo, che io posso far prossimo? Mi dice di Dio la vita. Capito? Mentre dice chi sono io, e dice chi sono io nell'incontro con l'altro, mentre appunto mi dà il senso del vivere, mi dice Dio, perché Dio non è altro che colui che dà la vita. Questi significati che la vita contiene, queste evidenze, in noi devono prendere corpo, prendono corpo, cioè si possono cogliere o esprimere soltanto in una lingua, in una cultura, cioè i significati della vita io non è che li colgo io, poi li porto nella cultura, li colgo dalla cultura. Chi sono io e chi è mio padre e chi è mia madre? Lo posso cogliere solo nella conversazione umana, nell'esperienza umana, nel diventare grandi, nell'andare all'asilo, nel piangere, nel litigare con mia mamma, nell'essere preso in braccio. È così, appunto, che imparo i significati della vita. Sono detti in una cultura, quindi la televisione, il giornale, c'entra tutto nel costruire questa cultura in cui si esprime il significato della vita. Ecco, forse succede che nella nostra cultura queste evidenze vengono occultate. Perciò se noi vogliamo cercare Dio, dobbiamo rileggere la nostra cultura, purificarla. Dobbiamo, se vogliamo incontrare Dio, criticare, convertirci dal tempo in cui viviamo. È sempre stato così, evidentemente. Oggi lo è in questa maniera. Bisogna entrare lucidamente dentro la lingua e la cultura del nostro tempo, rileggendolo, criticandolo, staccandoci dai suoi pregiudizi, dai modi di pensare che vengono dati come scontati e che finiscono invece appunto di occultarci la parola che la vita ci porta. E quindi noi per parlare di Dio, questo è il senso dell'itinerario, per parlare di Dio non ci mettiamo a parlare di Dio, dei grandi testi, come facciamo tante altre volte, delle teologie. No, per parlare di Dio vogliamo meditare sulla vita, sui significati della vita, così come riusciamo a coglierli in una lettura critica della mentalità, della cultura in cui siamo, per far vedere come nel cogliere questi significati noi possiamo riscoprire Dio vicino. Come nelle evidenze della vita, del senso umano della vita, Dio si mostri prossimo anche all'uomo di questo tempo. E quindi succederebbe, come dovrebbe sempre succedere, che mentre si avvicina a Dio l'uomo ritrova se stesso, che non si può trovare Dio senza trovare l'uomo, che non si può trovare questo Dio se non con in braccio l'uomo, restituito, salvato, risorto, ripulito, come volete, convertito. E cominciamo con un approccio per questo percorso. Vediamo, per esempio, come noi poniamo solitamente il problema di Dio. Lo dicevo, solitamente si pone il problema di Dio come un problema teorico, problema della sua esistenza. E magari se ne cercano le prove dell'esistenza di Dio, la sua dimostrazione. Ingenui. Si dimostrano altre cose, non Dio. Ma guardate, è strano che con Dio facciamo ciò che non faremmo mai con nessuno. Ma un rapporto umano si deve dimostrare. Si può solo vivere. Una persona tu la conosci perché qualcuno te la dimostra. Io non posso porre la questione di Dio come se si trattasse di un problema, una cosa da verificare. Questo vale per la polpetta, questo vale per la scienza, per la cellula. Non posso porre la questione di Dio senza porre la questione di me stesso. Se io non prendo in mano la mia vita, se io non dico chi sono io, se io non voglio decidere chi sono io, allora tutto, Dio e tutto il resto, compresa la mia vita, è solo una cosa che mi resta esterna. È un pur parler che va bene in treno per passare mezz'ora, non per decidere della vita. E siccome è faticoso, è come se uno ti dicesse: io non ti dico chi sono se prima non mi dici tu chi sei. Siccome è faticoso prendersi in mano, siccome è pesante mettersi in questione, decidersi, si preferisce porre la questione di Dio a partire da un'altra parte, come una cosa esterna. Si cerca di sapere di Dio a prescindere dal mettere in questione se stessi. Ma perché è così difficile decidersi, non solo di fronte a Dio ma di fronte a me? Perché è così difficile stare nella vita, viverla seriamente? Perché è così difficile? È così difficile perché per buttarsi, perché vivere è buttarsi, non puoi sapere prima. Non puoi sapere prima. Bisogna vivere. Allora, per vivere, è come, io mi faccio l'immagine, il vivere è come attraversare un fiume, ci sono pochi sassi, capito? E qui bisogna rischiare di cadere nell'acqua. Bisogna andare. Allora, per andare, per decidersi, occorre che dall'altra parte ci sia uno che ti incoraggia, che ti invita, che ci sia una parola, una promessa, noi diciamo un senso. Se non c'è senso, se non c'è la direzione attraente, se non c'è chi mi chiama, se non c'è chi mi incoraggia, io sospendo il passo. Aspetto prima di tastare, dico: questo tiene, mi fai paura, torno indietro il passo ancora. Si sospende il passo e prima si vuol certificare, si vuole essere sicuri dove si mette il piede. Ecco, la parola senso della vita vuol proprio dire questa cosa: c'è una parola, una promessa nella vita. La vita viene con una promessa che ti autorizza a deciderti ad andare, che autorizza la libertà. E questa parola non è dimostrata, non è un discorso. Questa parola è contenuta negli incontri quotidiani, nelle esperienze quotidiane, in quanto sono capaci di convincerci, in quanto la vita ci convince di volerla. Questo è il busillis della fede. Guardiamo i bambini. Guardiamo i bambini. Essi vivono tutto come una promessa. Pur nel dramma, perché hanno i fantasmi, hanno le paure, e tuttavia i bambini hanno un'adesione animale alla vita, violenta, perché appunto per loro tutto è come se accadesse in maniera sorprendente e persuasiva. Sono pieni di stupore, di gratitudine, che produce adesione e volere. Se non tornerete come bambini a aver fiducia nella vita, appunto. Ma questo è così anche per noi grandi, sono le esperienze che suscitano in noi gratitudine, fiducia, sono queste esperienze che danno senso, che ci fanno decidere, ci fanno volere. E invece cosa succede in genere? Che diventando grandi, il trascorrere degli anni alimenta una diffidenza, le difficoltà della vita. Sai, ho tentato tante volte, mi è andata male, ho sempre incontrato degli stupidi, io non lo so, c'è quello, no? Delusioni, più stai a costruire, poi ti distruggono tutto, nessuno capisce. Le difficoltà, le delusioni, i fallimenti, le ansie finiscono col renderti diffidente, col sospendere il credito da dare alla vita, non te ne fidi più. Questa è la prova, ricordate il deserto, meglio tornare indietro, mangiare le cipolle, la libertà ha un gusto amaro, bisogna pazientare, bisogna sfidare, è tutto il tema dell'alleanza, della traversata, della prova, dell'itinerario appunto, della vita, e qui poi si fanno questi giochetti liturgici come segno. Allora, uno che non si fida più della vita cosa fa? Si ripara, non si espone più, cerca solo di sopravvivere, assaggiando, leccando giù qualcosa, provando tutto, senza mai rischiare, senza mai volere niente, senza più dire neanche cosa è bene e male. Che mi interessa? Capito? Io tiro in casa mia pagnottina. E quando nascono le grandi questioni, si cerca la scappatoia, per esempio la questione di Dio, il senso della vita, che è lo stesso, si capisce perché è lo stesso, si cerca una via più rassicurante di quella della fede, per esempio quella della conoscenza, della prova. E in questo noi moderni siamo terribilmente, pregiudizialmente fregati da tutto questo sviluppo scientifico, il quale ci entusiasma per tante cose, ma ci frega su queste di fondo. La via della conoscenza, della prova oggettiva, dimostrata, dove la realtà diventa tutto un meccanismo, un funzionario. Nasce il bambino, c'è il problema del processo psicologico. L'esperto, lo psicologo, come si dice, il pediatra, cioè tutto diventa problema specialistico, da esperti, scientifico. Nessuno che ponga le domande elementari. Che cosa bisogna fare per voler bene un bambino? O per farlo. La realtà diventa tutto un meccanismo, un funzionamento del quale occorre conoscere le regole e bisogna poter contare su esperti e su mezzi tecnici, solo che tutte le conoscenze del mondo e tutti gli esperti delle città e tutte le razionalizzazioni che servono molto al processo scientifico, tecnico, economico, certo che occorrono. Ma tutte ste robe qui non riescono a darti una sola ragione per vivere o per scegliere. Domande come questa: cos'è la vita buona, non serena, non di livello economico alto, la vita buona? O qual è il bene che giustifica un impegno come quello di sposarsi? Fai corsi di sessualità, di autocontrollo, fai quello che ti pare. Ma chi pone la domanda? Qual è il bene che giustifica l'impegno di una fedeltà sponsale? O cos'è che è chiesto per mettere al mondo un figlio? O per sopportare una sofferenza? Tutti parlano di come fare le analisi, di guarire. Nessuno dice mai cosa occorre per soffrire. Perché poi tutti soffrono in realtà. Ma la medicina non ne frega niente della sofferenza. Al malato sì. Ti preme soprattutto quello, non di soffrire, di capire come restare uomini nel soffrire. Queste domande, nelle quali si articola il senso del vivere e l'incontro con Dio, queste non possono trovare risposta con parole, discorsi o esperti. Le risposte possono venire solo da quelle evidenze, da quelle parole buone che la vita propone. Forse proprio questo voleva dire il Dio di Mosè. Alla domanda, come ti chiami? Non dà nessun nome, dice, io sono colui che sono. Non è una questione di nomi. Io sono quello che c'è, che ci sarà sempre, ogni volta che tu mi cercherai, tu cammina, tu vai, tu vivi, io ci sarò. Come a dire, Dio non si può riconoscere con un nome o con dei discorsi, puoi conoscerlo solo se egli accade, solo se a lui rimandano gli eventi concreti della tua vita. È quello che succede con ogni persona, è inutile sapere il nome, se quel nome non è associato a un volto, a un ricordo, a una storia comune. Se noi con Dio non viviamo una storia in comune, se non è la vita di ogni giorno che ci parla di Lui, che ci conduce a Lui, sono tutti inutili le prediche e i discorsi sulla dimostrazione dell'esistenza di Dio. Allora capite come la mentalità scientifica che caratterizza questa civiltà può rendere difficile il nostro approccio a Dio. Perché a proposito di Dio non è competente la scienza. Per la scienza, giusto, Dio è un'ipotesi inutile, tutta inutile. Per la medicina Dio è inutile, non serve. Anzi, quando viene uno a pregarti che stai facendo delle ti dà fastidio, non serve. Come non serve organizzare la città, razionalizzare il mondo di per sé, appunto, quando ogni punto di vista si pone al suo punto di vista. Dio è un'ipotesi inutile. Certo, la scienza è importante per conoscere la macchina del mondo e le mille possibilità che dischiude, ma invece interessa poco per il destino delle persone. Questa è la caratteristica fondamentale della secolarizzazione. La civiltà si interessa di ciò che non interessa alla persona. Le questioni personali o etiche sono private. Questo è il nocciolo della secolarizzazione, questa. Questo rischia di sancire, capite, l'estraneità di Dio e della fede dall'idea di vita che hai. Cioè, un evento che è carico di significato umano e di significato religioso viene ridotto a un processo, un meccanismo. Facciamo un esempio. Quando nasce un bambino, nascendo in ospedale e nascendo nella maniera in cui nasce, molto medicalizzata, rischia. Certo che per la mamma e per il papà resta un evento carico di senso, ma questo rischia di non potersi dire, perché la cultura lo ignora, la cultura medica questo lo cancella. Un tempo era un'esperienza gravida di senso, oggi è essenzialmente esperienza clinica. E il senso religioso del nascere resta come soffocato nella coscienza silenziosa del singolo, per lo più della donna, che non ha parola per dirsi. Non ha ascoltatori per dirsi. E un po' alla volta si cancella, diventa la programmazione del figlio, diventa appunto farlo nascere bene in una certa maniera, diventa l'assalto poi di questi riti laici e secolari. Dopo tra qualche mese si battezza, appunto. No. Oh, pensiamo all'esperienza della malattia. State lì 2 ore con un ammalato vicino, capite che ciò che arde dentro di lui è la voglia che qualcuno, guardandolo in profondità, riconosca la paura che ha. Ma questo non può dirlo a nessuno, anzi deve far finta che lui non ha paura, capito? E poi deve mettersi lì in riga come il soldatino, fare le analisi e rispondere a tutto, sì, no, anni 48, ovviamente il suo problema sarebbe ben altro, ma questo se la arrangia lui, di notte non dorme, ci pensa lui. La malattia era esperienza gravida di senso, per esempio alimentava spontaneamente anche nel dialogo sentimenti di paura, di pentimento, di invocazione, il capire che la salute è un miracolo, è fragilissima, che la vita appunto è un regalo. Ecco, tutto questo è vero anche oggi, ma resta ostinatamente taciuto, perché mancano parole per dirlo. Con questa situazione la scienza alimenta l'impressione che Dio sia un'ipotesi inutile e un po' alla volta sparisce. Non coi proclami, non è più il tempo dell'ateismo teorico, ma con quell'opera tacita della figlia naturale della scienza che è la tecnica. La tecnica sta costruendo un'idea della vita come un progetto e il mondo come un arsenale di materiali. Sta qui forse la radice dell'ateismo contemporaneo, non quello militante, ma quello pratico, strisciante, che si insinua in ciascuno di noi per il silenzio del mondo, per questo disincanto del mondo. Il mondo non parla più di Dio. E appunto questo non è che noi dovremmo allora predicare tanto di più di Dio, è il difetto di qualità umana della vita che non parla più di Dio, è la mancanza della profondità umana dell'esperienza che non parla più di Dio. E quindi la rinascita religiosa che sta avvenendo per sottrazione al mondo dei fedeli che si ritrovano in sette a pregare, a alzare le braccia, a pregare, non è questa la via della fede, ve lo dico io, non è questa, è fuga. La via della fede è la via dell'uomo. Non possiamo perdere l'uomo credendo di trovare Dio. La nostra vita di ogni giorno non parla più di Dio. E ne alimenta l'eclisse. È come se fossimo in un mondo che non ci meraviglia più e quindi non sollecita più la nostra coscienza. Non ci arriva più un invito, non ci arriva più una promessa, non ci viene assegnato un compito. Vedete che un po' alla volta tutti noi ci siamo abituati che non dobbiamo rendere conto a nessuno, non siamo responsabili di niente. La vita non è capace di convincerci a buttarci, a tener duro, a patire, a sopportare, a credere, ad attendere con fiducia. Troverete nel foglio la citazione di Faust, il quale vende la vita eterna all'anima a Mefistofele, perché non riesce a te, il dottor Faust, che sa tutto, gli risulta insopportabile aspettare, non capire, non avere in mano la vita, dover invecchiare, per esempio ammalarsi, gli risulta insopportabile, vende l'anima per un istante pieno. E questa è la filosofia della cultura d'oggi, questa. Dobbiamo riflettere insieme a fondo sul malessere di questa civiltà. Credo che ci sia un rapporto tra l'eclisse di Dio, ripeto, non del Dio della religione, dell'eclisse del Dio che sta con gli uomini. C'è un rapporto tra questa eclisse di Dio e l'insoddisfazione che anima il cuore di questa civiltà. La sproporzione che noi avvertiamo tra la vita, il vivere, e il desiderio che abbiamo nel cuore, la mancanza di senso, di noia per la vita, l'insoddisfazione del vivere, forse è legata a questa espulsione di Dio dall'esperienza quotidiana. Chiediamocelo seriamente. E noi cristiani, se vogliamo bene all'uomo, e se vogliamo poter annunciare il Vangelo della speranza a quest'uomo, dobbiamo a tutti i costi, insieme con tutti gli uomini, cercare di difendere la qualità della nostra vita. Dobbiamo ritrovare uno sguardo sul mondo e crearne le condizioni perché questo sguardo sia possibile, che ci permetta di attingere i motivi per restare uomini, che sono anche i motivi di dar ragione della nostra fede. Quando ci dicono dai ragione della tua fede, cosa facciamo? Gli citiamo un capitolo di Bibbia? O dobbiamo fargli vedere una vita credibile? O dobbiamo fargli vedere la passione per far venire voglia di vivere a chi arriva o a chi è in difficoltà? Dobbiamo fare in modo di salvare la qualità della nostra vita per attingere i motivi per restare uomini e per permettere a Dio di venirci a visitare. E detto sottovoce, ma questo capite quanto è relativo a questo punto, quanto è povera cosa, e anche per permettere ai cristiani di celebrare con un po' più di verità la festa di Cristo Re.